03 febbraio 2023. Ricette egizie per la vita eterna. Di Karin Scott, fratto Spectrum der Wissenschaft. Scena di imbalsamazione con sacerdote in camera sotterranea Nikola Nevenov. Abbiamo alcune certezze sul modo in cui gli egizi mummificavano i loro morti, raschiavano il cervello dal cranio, aprivano il busto e rimuovevano gli organi, poi estraevano i fluidi dal corpo con il natron. Ma il lavoro degli imbalsamatori non era ancora finito, immergevano il cadavere in resine, oli e grassi per fermare la decomposizione e lo avvolgevano in bende di lino. Tuttavia, non si sa con esattezza quali sostanze usassero a questo scopo. Gli antichi nomi egizi di alcune sostanze sono noti dai testi, ma a che cosa corrispondono, e come venivano usate le sostanze, da dove provenivano e che effetto avevano? Uno spettacolare ritrovamento effettuato nel 2016 da ricercatori egiziani e tedeschi a Saqqara, a sud del Cairo, ha ora svelato alcuni dei misteri che circondano la mummificazione. Nella necropoli, l'egittologo Ramadan Hussein dell'Università di Tubinga, morto nel 2022, e la sua equipe hanno scoperto un laboratorio di mummificazione risalente al VII e VI secolo avanti Cristo. Al suo interno, vasi di argilla un tempo riempiti di sostanze per l'imbalsamazione e iscrizioni con caratteri egizi che fornivano nomi e indicazioni sulle modalità d'uso delle sostanze. Con l'aiuto dell'analisi dei residui chimici, il gruppo guidato dalla nuova responsabile del progetto di Tubinga, Susanne Beck, da Maxime Ragiot, esperto in chimica applicata all'archeologia e da esperti del Centro Nazionale di Ricerca del Cairo, ha identificato le sostanze che un tempo venivano mescolate nelle tazze e nelle ciotole. Come riferisce ora su Nature il gruppo di lavoro, le sostanze naturali erano adatte alla conservazione dei cadaveri, in parte erano antimicrobiche, in parte idrorepellenti e in parte sviluppavano un odore gradevole. Dal genoma delle mummie la storia degli antichi egizi a quanto pare, scrivono i ricercatori nel loro studio, gli imbalsamatori conoscevano molto bene le proprietà delle sostanze e producevano miscele specifiche. A questo scopo si usavano resine e oli minerali che non solo venivano trasportati nella terra del Nilo dall'intera regione mediterranea, ma sorprendentemente anche da regioni con foreste pluviali tropicali, dall'Africa subsahariana e dal sud-est asiatico. Per il loro rituale di morte, gli egizi avevano così creato una rete commerciale che attraversava i continenti, presumibilmente nel corso di molti secoli, durante i quali svilupparono ulteriormente l'usanza della mummificazione e la coltivarono a tal punto che gli esperti parlano di una vera e propria industria delle mummie. La tenda e il pozzo lo scavo di Tubinga nel cimitero di Saqqara aveva già fatto scalpore qualche anno fa. Nel 2018, gli egittologi guidati da Hussein vi avevano scoperto una maschera di mummia in argento dorato. Il raro pezzo adornava il corpo di un sacerdote della 26esima dinastia. I faraoni dell'epoca governarono la terra sul Nilo dal 664 al 525 avanti Cristo. Il sensazionale ritrovamento, come Hussein lo definì all'epoca, è stato recuperato dalla sua squadra in un complesso tombale sotterraneo al quale conduce un pozzo profondo 30 metri. Sopra esso, gli archeologi hanno portato alla luce i resti di una struttura fuori terra dello stesso periodo e due vasche. Hanno interpretato le vasche di pietra come installazioni per la mummificazione, una per il sale natron, l'altra per le bende di lino, e la stanza come parte di un laboratorio di mummificazione. Potrebbe essere stata una tenda per l'imbalsamazione, una cosiddetta ibu, dice la responsabile del progetto Beck. Ci sono antiche raffigurazioni egizie di queste tende per l'imbalsamazione e ciò che abbiamo trovato a Saqqara è molto simile. Accanto alla struttura, un altro pozzo lungo circa 13 metri scende in profondità, in una piccola stanza protetta dalla luce e dal calore del sole. Qui gli imbalsamatori avevano presumibilmente rimosso gli organi dai morti. Al centro della stanza si erge una piattaforma e accanto a essa un canale di drenaggio attraverso il quale i liquidi potevano defluire, riferisce Beck. In questo wabit, come viene chiamato in egiziano antico, Hussein ha trovato decine di vasi di argilla, molti ridotti in cocci, alcuni completamente conservati e quasi tutti con iscrizioni. Insieme a Ragiot, esperto in chimica applicata all'archeologia dell'Università di Tubinga e ad altri esperti, gli archeologi hanno esaminato una selezione di 31 dei 121 vasi scoperti, le cui iscrizioni sono state decifrate. Inoltre, Rajot ha analizzato 4 vasi di ceramica provenienti dal complesso di sepolture più profonde. Con l'aiuto della gascromatografia e della spettrometria di massa, entrambi metodi analitici per analizzare i componenti chimici di una sostanza, hanno identificato varie sostanze naturali e le hanno abbinate alle iscrizioni. L'elemi che viene da lontano da dare alla testa è scritto su alcune coppe e ciotole in cui Rajot ha trovato tracce molecolari di varie miscele. Gli imbalsamatori mescolavano oli profumati di cipresso o di ginepro, oli di cedro e di olivo, grasso animale e resine di piante di pistacchio, presumibilmente Pistacia lentiscus, da cui ancora oggi in Grecia si estrae il mastice di Chios. E aggiungevano olio di ricino e cera d'api, oltre a una sostanza chiamata elemi. La scoperta di questa resina ha sorpreso i ricercatori. Viene estratta da alberi del genere Canarium, che appartengono alla famiglia degli alberi balsamici, e non sono originari dell'Egitto. I corrispondenti biomarcatori sono noti da elemi, resine della foresta pluviale asiatica, ma quelli della foresta pluviale africana non dovrebbero essere esclusi, scrivono gli scienziati su Nature. Anche le tracce molecolari su una ciotola proveniente dal complesso tombale sotterraneo di Sakukuhara testimoniano quanto gli egizi si siano spinti alla ricerca di materiali adatti all'imbalsamazione. Nel recipiente usato un tempo per le varie miscele, Rajot è stato in grado di rilevare l'olio di conifere della regione mediterranea come il cedro, il ginepro o il cipresso, l'olio minerale bitume del Mar Morto, la cera d'api, il grasso animale e la damar. Questa resina proviene da alberi decidui del sud-est asiatico. Sebbene la sostanza sia stata scoperta su un unico contenitore di argilla, se l'analisi è corretta, gli egizi si procuravano la resina da zone molto lontane, come le attuali India o Indonesia. I risultati di Sakukuhara si inseriscono molto bene nel quadro più ampio di uno scambio di merci che avveniva su lunghe distanze, perché è chiaro che nessuno navigava dall'Egitto all'Indonesia per acquistarvi merci, spiega il coautore e archeologo Philip Stockhammer della Ludwig Maximilians Universität di Monaco, che sta effettuando ricerche sulle reti commerciali dell'età del bronzo. In base a ciò, non c'era uno scambio diretto di beni, invece resine come la damar e l'elemi raggiungevano le terre del Nilo attraverso numerose tappe e lungo percorsi prestabiliti. Secondo Stockhammer è possibile che l'usanza egiziana della mummificazione e la richiesta di resine antibatteriche abbiano aperto la strada alle rotte commerciali verso il sud-est asiatico. I ricercatori non sanno ancora perché l'industria egiziana del culto della morte avesse bisogno proprio di sostanze asiatiche, ma vogliono arrivare presto in fondo a questa storia. I papiri lasciano molte domande senza risposta. Una cosa è comunque certa: Rajot, Beck e il loro gruppo hanno acquisito conoscenze del tutto nuove per la ricerca sulle mummie. Il lavoro di Rajot e dei suoi colleghi è il primo esempio di analisi dei materiali iscritti usati per la mummificazione, scrive in un commento su Nature l'egittologa Salima Ikram dell'Università Americana del Cairo. È stato possibile perché i ricercatori hanno potuto usare per la prima volta i laboratori egiziani. I reperti non possono essere portati fuori dal paese in nessun caso, e perché Hussein ha fatto recuperare con grande cura il deposito di ceramica nel Wabit. Per scoprire come gli egizi proteggevano i loro morti dalla decomposizione, i ricercatori hanno finora analizzato 2 fonti, i testi antichi e le mummie stesse. Ma quello che è scritto nei papiri egiziani e quello che scrivono autori greci come Erodoto nel V secolo avanti Cristo o Diodoro Siculo 4 secoli più tardi forniscono solo un'idea approssimativa. I testi egizi che menzionano la mummificazione risalgono a tempi molto tardi e si concentrano sugli aspetti rituali, con scarso approfondimento degli elementi pratici, sottolineano anche i 2 esperti Marie van den Bensch e Daniel Antoine del British Museum in un compendio sulle mummie del 2021. Il profumo della regina, inoltre, il modo in cui gli imbalsamatori conservavano i morti era cambiato nel corso di oltre 3 millenni. Perché avevano migliorato le tecniche, ma anche perché erano cambiate le preferenze e le convinzioni su come le anime sarebbero entrate nell'aldilà. Ciò che rimaneva invariato era la profonda convinzione che la vita dopo la morte fosse possibile solo se il cadavere rimaneva intatto. A questo scopo, gli egizi facevano conservare professionalmente i loro parenti morti, e per questo gli imbalsamatori avevano ovviamente conoscenze specialistiche fondate. rende elastici e ha un buon profumo sui vasi per l'imbalsamazione provenienti dal laboratorio di Sakukuhara. Gli egittologi hanno decifrato ulteriori istruzioni come avvolgere con esso, lavare con esso o rendere piacevole l'odore. Le varie miscele e sostanze che Rajot ha individuato nei vasi corrispondenti possono, se applicate sul corpo morto, inibire la crescita di batteri e funghi. Alcuni ingredienti idrorepellenti, come il bitume, erano presumibilmente destinati a chiudere i pori della pelle, altri, come il grasso animale e la cera d'api, a mantenere elastica la pelle coriacea della mummia. I testi sulle ciotole e sulle coppe sono brevi, ma è questo che crea difficoltà agli egittologi. Non si tratta di un testo coerente in cui poter distinguere una parola difficile da leggere per il suo contesto di significato, spiega Beck. Per questo motivo, lei e i suoi colleghi non sono ancora riusciti a decifrare tutte le iscrizioni in caratteri ieratici ed emotici. Lo ieratico è la scrittura tradizionale dei geroglifici egizi, cioè un tipo di scrittura corsiva. Il demotico è il sistema di scrittura contemporaneo degli egizi, spiega la coautrice Victoria Altman-Wendling dell'Università di Würzburg. Tuttavia, le ricercatrici e i ricercatori hanno notato una differenza tra le parole in ieratico e in demotico. Secondo le istruzioni, le sostanze dovevano essere applicate in determinati momenti del processo di mummificazione, che durava circa 70 giorni. Ma i testi ieratici parlano di tempi diversi da quelli demotici. Gli scienziati non ne conoscono ancora il motivo. È ipotizzabile che i testi ieratici siano stati tramandati da più tempo e che quelli demotici siano adattamenti più recenti da parte dei sacerdoti imbalsamatori, afferma Altman-Wendling. Nel loro lavoro quotidiano, però, i sacerdoti avrebbero maneggiato testi di entrambi i sistemi di scrittura, pertanto, non è ancora possibile azzardare un'interpretazione certa. Le mummie saranno presto analizzate anche dal punto di vista chimico. La collaborazione tra filologi e chimici ha portato a nuove scoperte, ovvero a che cosa si nasconde dietro due termini ben noti nella lingua egiziana. Dai papiri gli egittologi conoscono due sostanze, Sefet o Sefet Shampiut. Finora hanno tradotto Sefet come uno dei sette oli per l'imbalsamazione o per il rituale della mummia, mentre Ampiu sarebbe la mirra o la resina di mirra. A Sakukuhara, Hussein e il suo gruppo hanno scoperto contenitori di ceramica su cui sono scritte le stesse denominazioni. Rajot e i suoi colleghi hanno analizzato queste ciotole e non hanno trovato tracce di mirra. Invece, si è scoperto che entrambi dovevano essere miscugli. Entrambi erano costituiti da oli di conifere e grassi animali. Ampiu non significava quindi mirra a Sakukuhara nel VII o VI secolo avanti Cristo. Con queste nuove conoscenze, i ricercatori vogliono ora esaminare testi noti da molto tempo e vedere se possono essere tradotti in modo diverso. Il gruppo di lavoro prevede anche di analizzare chimicamente le mummie scoperte a Sakukuhara, ogni parte del corpo singolarmente. Il gruppo di Beck e Rajot vuole sapere se e dove le sostanze contenute nelle coppe per l'imbalsamazione possono essere trovate sui morti, e quindi scoprire ulteriori segreti relativi all'industria delle mummie degli antichi egizi.